leggerlo. Premesso che non ho letto il libro. La mia perplessità, no, la domanda che volevo porre: quanto è tributaria la ricerca di base che ha permesso lo sviluppo che abbiamo, la ricerca farmacologica, la ricerca nelle nuove tecnologie, la ricerca che ha permesso di balzare, non so, l'Italia da aspettativa di vita a 60 anni a 80 anni, e non si sa nel futuro, senza entrare nel merito se va bene o se va male, non voglio dare, sì, però tutto questo quanto è tributario dell'industrializzazione, cioè di questo sistema. È pensabile in un sistema economico diffuso, cioè anche accattivante, no? Cioè, come lo si mette insieme con la ricerca che, per chi è interessato, permette o permetterà di mantenere uno sviluppo tecnologico in tanti casi anche a favore del mantenimento della vita, anche a favore della crescita umana a scapito di altro. Non so, ecco, è questo il connubio con questo che vorrei avere qualche immaginazione in più.
Io se posso.
Ci sono già due. Poi prossimo turno il primo. Marica e Andrea.
Allora, adesso sono tre domande abbastanza semplici. La prima, che mi sembra importante, perché se in Italia c'è ancora il ricatto lavoro contro ambiente e salute. Taranto, per esempio, forse che rimane più, come dire, esemplare. Il ricatto ti dà lavoro, ma tu rinunci bene o male a una rivendicazione sulla tua salute, sul tuo ambiente. Per noi e anche all'estero, un paese in via di sviluppo, perché è vero che, come dire, costa meno il lavoro, ma costa meno tutto, no? Non c'è una rivendicazione che magari mettere una fabbrica in Bangladesh conviene dal punto di vista del costo del lavoro, ma conviene anche dal punto di vista del costo ambientale. Non c'è nessun tipo di rivendicazione, quindi, e quindi di nuovo si va consumando. La seconda, concordando pienamente su quanto detto, che sbandierato il federalismo, comunque in realtà si toglie di tutto, c'è stata, credo, soprattutto una perdita sulla possibilità di dare alle amministrazioni, e in questo la responsabilità è una parte anche dei sindaci dei grandi comuni che riescono comunque ad ottenere qualcosa sulle misure compensative laddove debba necessariamente passare qualcosa per il proprio credito. Le misure compensative dovrebbero essere una modalità, difficilmente vengono poi attuate, magari se ne è anche scritto qualche cosa all'interno dei vari accordi o conferenze di servizio che sono state oramai completamente annullate rispetto alla possibilità dei territori di rivendicare qualche cosa quando debbano essere i luoghi dove passa l'acquedotto, dove passa l'oleodotto, dove passa tutto di più, si sono andate perdendo, e questo sicuramente è come dire, una sconfitta di un lavoro. La terza questione, in Italia non da poco, il problema delle mafie sul ciclo dei rifiuti, che tra l'altro non sono lontane dal discorso di prima, lavoro salute, voglio dire, in Italia non riusciamo a diminuire gli imballaggi perché siamo uno dei paesi che ha un mucchio di fabbriche che lavorano sugli imballaggi, a casa un po' di persone senza un lavoro o imballiamo.
Andrea.
Sì, lei stamattina ha declinato, diciamo, la sua visione di sviluppo sostenibile all'interno di un quadro mondiale, direi, dove domina un sistema, direi, capitalistico, perché si è parlato di un sistema industriale, di modalità di sviluppo che abbisognano di moderne tecnologie. Allora, io le chiedo, che tipo di sostenibilità possa avere questo modello di sviluppo, ancorché corretto con opportune iniezioni di risparmio, questa macchina per esempio di diverse modalità di risparmio energetico e anche di riconversione industriale da questo punto di vista, se esteso a livello planetario. E penso che lo sviluppo sia tanto più sostenibile, tanto più questo sviluppo sia, diciamo, uno sviluppo di giustizia. Ora, se solo un terzo del mondo può accedere a determinate tecnologie, evidentemente anche con la dosi, come posso dire, industriali di correzione verso la green economy, per esempio, non si estendono i benefici a livello di tutta la popolazione mondiale. Questo non solo diciamo con riferimento ai possibili effetti di inquinamento che avrebbe l'estensione di questo modello di sviluppo a chi ancora non ce l'ha. Se penso alla società dell'un terzo, alla società mondiale di un terzo, due terzi, direi che sono più le persone che non hanno questo tipo di accesso alle risorse di quelle che invece ce l'hanno. Allora, questo non solo con riferimento ancora una volta alle ricadute che potremmo avere noi, diciamo, del mondo più fortunato in termini di inquinamento o di pauperismo delle risorse, ma con riferimento invece ad un modello di sviluppo sostenibile che abbia come elemento fondativo quello della giustizia, cioè che sia accessibile al maggior numero di persone su questo tema. La seconda questione è con un riferimento a sempre un po' depressivo caso italiano, se non le sembra che rispetto appunto anche qui al dibattito intorno al modello di sviluppo, riferimento appunto alla nostra nazione, non ci si sia fermati spesso su questioni di secondaria importanza. Prendiamo il caso per esempio Pomigliano o il caso Mirafiore, ma le pare possibile che la riconversione industriale italiana, una delle maggiori aziende italiane, passi attraverso la riduzione delle pause dei lavoratori che lavorano in uno stabilimento, oppure la decurtazione della retribuzione in caso di malattia, e non invece attraverso, e lo sottolineava anche qualcuno che mi ha preceduto, una maggiore attenzione al prodotto, magari un maggiore investimento in ricerca e sviluppo. Nel caso di Mirafiori, per esempio, non ho mai sentito parlare nel dibattito politico attuale di collegamenti tra lo stabilimento, per esempio, e il Politecnico di Torino. Allora, lo sviluppo industriale in Italia passa più attraverso, io giudico, questioni secondarie se non propagandistiche, o invece più da collegare a un discorso di maggiore attenzione verso i prodotti che si intendono appunto produrre, cioè quanto la ricerca e il sviluppo può orientare anche in termini di riconversione industriale italiana.